fratello Derek Prince parla sul soggetto di come formare un carattere cristiano. Il titolo di questa cassetta è «Per essere innalzati bisogna abbassarsi». La prima parte tratta «Chi si innalza sarà abbassato». Voglio parlare questa sera e domani sera, Dio volendo, di una legge spirituale. Tutti siamo familiari, penso, con le leggi naturali, scientifiche, fisiche. Per avere un esempio molto ovvio, conosciamo la legge della gravità e nessuno di noi pensa di funzionare in un modo contrario alla legge della gravità. Penso che nessuno qui questa sera salterebbe dal quarto piano pensando di andare in su, si andrà in giù. E ovviamente ci sono altre leggi fisiche che conosciamo, le leggi che governano i raccolti, le stagioni e il frutto che viene raccolto dalla terra. C'è una scienza che si chiama l'agricoltura che studia queste leggi in dettaglio. Molte persone che conoscono le leggi naturali, tuttavia, non hanno nessuna visione o concetto delle leggi spirituali, ma sono convinto che ci sono leggi spirituali che sono definite e precise e certe e impossibili da aggirare come le leggi naturali. Le persone parlano del rompere le leggi di Dio, ma in realtà è uno sbaglio. Tu non puoi rompere la legge della gravità. È la legge della gravità che rompe te. E lo stesso si applica alla legge spirituale. Tu non puoi rompere la legge di Dio. E voglio spiegarvi questa sera una legge spirituale che sono convinto funziona in tutto l'universo. Sono convinto che funzionava prima della creazione dell'universo e continuerà a funzionare dopo che il tempo è finito. È una legge che influisce su ognuno di noi questa sera e ha un impatto determinante sul corso della nostra vita e in gran parte determinerà il nostro successo o il nostro fallimento. La legge spirituale di cui voglio parlare è ribadita 3 volte nel Nuovo Testamento e ogni volta dalle labbra di Gesù. La prima volta e l'unica volta che considereremo questa sera è in Matteo 23, versetto 12. Matteo 23:12. Or chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Vedete, questa è una legge universale. Chiunque, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto, che si innalza, sarà abbassato. E allo stesso tempo, chiunque si umilia, si abbasserà, sarà innalzato. Ci sono 2 altri brani nel Nuovo Testamento dove questa legge è ribadita, ma non li vedremo stasera. Ci sono vari altri brani nella Scrittura che ridicono la stessa cosa in parole diverse. 2 brani nel libro dei Proverbi, ad esempio, Proverbi 16:18, che dice, e questo probabilmente è uno dei brani più conosciuti nella Scrittura, molte persone che non conoscono la Scrittura però conoscono questo proverbio, prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero. Infatti molte persone dicono che l'orgoglio viene prima della caduta, anche se non è preciso nella Scrittura così, dice prima della rovina viene l'orgoglio. In Proverbi 18, il versetto 12, prima della rovina il cuore dell'uomo si innalza, ma prima della gloria viene l'umiltà. Quindi prima di cadere c'è l'orgoglio e prima della gloria e dell'onore c'è l'umiltà. E questa è una legge universale. Sono convinto che non c'è stata mai una rovina, una caduta nell'esperienza di una creatura vivente che non sia stata determinata in ultima analisi dall'orgoglio. Voglio prendere il primo e forse il più grande esempio di questo principio che troviamo in un essere creato, ma non era un essere umano. E vogliamo vedere insieme questa sera una figura di quello che è successo a questo essere creato. Ma prima alcune affermazioni che potrebbero sorprendere alcuni. Innanzitutto, il primo peccato nell'universo fu cosa? L'orgoglio, sì. Non fu l'ubriachezza, non fu l'immoralità, non fu l'omicidio, fu l'orgoglio. Eppure molte persone che sarebbero inorridite dall'ubriachezza o dall'idolatria tollerano l'orgoglio, anzi quasi non lo vedono come peccato. Questo peccato dell'orgoglio ha portato alla ribellione. E qui c'è un altro principio. Quello che succede dentro precede e produce poi condizioni esterne. Quindi l'orgoglio si è espresso esternamente con la ribellione. Questo peccato di cui parleremo ha avuto luogo in cielo. Non fu commesso da un essere umano, ma da un angelo. E la fonte dell'orgoglio fu la bellezza e la saggezza che era stata data dal Creatore. Eppure queste cose date dal Creatore hanno prodotto, in ultima analisi, la ribellione contro il Creatore stesso che li aveva prodotti. Ora, molti di voi sanno che ho in mente principalmente un brano in Ezechiele, capitolo 28. Questo è una delle profezie profetiche dell'Antico Testamento che non solo rivelano il futuro, ma anche il passato. A volte dimentichiamo che la profezia non soltanto ha a che fare con il futuro, cose che non possiamo ancora conoscere perché non sono successe, ma rivela anche il passato, cose che non sapevamo perché non c'eravamo e non abbiamo modo di saperle, se non tramite la rivelazione profetica. In questo capitolo 28 di Ezechiele, dai versetti 1 a 19, il profeta parla di due persone diverse e ognuno collegato con la persona, col re di Tiro. La prima persona, nella versione che io uso, è chiamato il re di Tiro, o il principe, il regnante. Il secondo personaggio è chiamato il re di Tiro. Quindi il primo personaggio era un essere umano, il secondo personaggio non era un essere umano. Vedere l'identità del primo personaggio, consideriamo Ezechiele 28, versetto 2. Figlio d'uomo, di al principe di Tiro, così dice il Signore, l'Eterno, poiché il tuo cuore si è innalzato e hai detto io sono un Dio, io siedo su un trono di dei nel cuore dei mari, mentre sei un uomo e non un Dio, anche se hai fatto il tuo cuore come il cuore di Dio. Versetto 9, continuerai tu a dire io sono un Dio davanti a chi ti ucciderà? Ma sarai un uomo e non un Dio nelle mani di chi ti trafiggerà. Quindi qui c'è una persona che è un uomo, ma afferma di essere Dio. E questo è il principe di Tiro. Ora consideriamo invece il re di Tiro. Il re di Tiro non è un essere umano. Dal versetto 11, 5 o 6 versetti. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo, figlio d'uomo, innalza una lamentazione sul re di Tiro e digli, così dice il Signore l'Eterno, tu eri il sigillo della perfezione, pieno di sapienza e perfetto in bellezza. Eri nell'Eden, il giardino di Dio. Eri coperto d'ogni pietra preziosa, rubina, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi e oro. La lavorazione dei tuoi tamburelli e dei tuoi flauti fu preparata per te nel giorno in cui fosti creato. Tu eri un cherubino unto, un protettore, e io ti avevo posto sul monte santo di Dio e camminavi in mezzo alle pietre di fuoco. Tu eri perfetto nelle tue vie dal giorno in cui fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio e ti ho distrutto, o cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza. Hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Ti getto. Questa è una descrizione chiara e penso che per voi è chiaro che non sta parlando qui di un essere umano. Ecco alcune caratteristiche. Guardate il versetto 12, dice che questa creatura era pieno di sapienza e perfetto in bellezza. Versetto 13, ci viene detto che questa creatura era stato in Eden, il giardino di Dio. Questo ci riporta a Genesi. Versetto 14, ci viene detto che questa creatura era unto come un cherubino protettore, un cherubino che copriva. E questo porta le nostre menti all'immagine dell'arca, del tabernacolo, che aveva un cherubino le cui ali coprivano il posto della presenza di Dio. Dice anche: tu eri sul santo monte di Dio. Versetto 15 dice che dal giorno in cui fossi creato eri perfetto nelle tue vie, ma non era un uomo, era un cherubino. Versetto 16, per l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato. Tornerò a questa parola più in là, è una parola chiave. Versetto 17, di nuovo, il problema di radice viene diagnosticato. Il tuo cuore si era innalzato per la tua bellezza e hai corrotto la tua sapienza a motivo del tuo splendore. Quindi ti getto a terra e così via. Quella parola commercio è tradotto in vari modi. È una parola ebraica di cui la radice primaria è di andare avanti e indietro. Andare avanti e indietro. Viene associata con il commercio perché un commerciante è colui che va avanti e indietro a prendere, a vendere ai mercati e così via. Ma il suo significato originario non è confinato al commercio. Voglio farvi vedere altri due posti dove una parola che viene dalla stessa radice è usata altrove nella Bibbia. In Levitico capitolo 19, versetto 16, dice: non andate in giro a spargere calunnie. E la parola radice qui è di andare intorno, di andare avanti e indietro. Ecco le cose che succederà. Una cosa è commercio, ma la parola di cui sta parlando qui principalmente è di portare in giro delle storie false o delle spettacolari, sparlare. Un altro esempio, Proverbi 11, versetto 13. Proverbi 11:13 dice: chi va in giro sparlando svela i segreti. Un'altra parola è proprio chi va in giro sparlando. Ora, questo è il significato principale di questa parola. Quindi, tornando a Ezechiele 28:16, attraverso l'abbondanza del tuo commercio ti sei riempito di violenza e hai peccato, potremmo dire andando in giro sparlando, parlando, dicendo cose false, tu hai favorito la ribellione. Ritengo che questa sia l'immagine corretta. Quindi andando in giro come uno sparlatore, parlando di cose false, tu hai favorito la ribellione e a causa della ribellione sei stato scacciato dal monte di Dio. Quindi cerchiamo di focalizzare un'immagine. Questa ovviamente è la mia immaginazione, è speculazione, non è detto chiaramente nella Bibbia che è così, ma ci sono, penso, varie cose che confermano questa mia speculazione. Io vedo nel cielo una condizione prima del peccato, con miriadi di angeli gloriosi creati da Dio, e uno dei primi angeli era colui che in ebraico era chiamato Ayelet HaShasha. Quanti di voi che sono stati in Israele si ricordano un kibbutz che ha quel nome? Di solito è tradotto in inglese questa parola per il kibbutz, il retro dell'alba, ma nella Bibbia è tradotto la stella del mattino, o anche tradotto Lucifero, o colui che porta la luce. E questa è la stella mattina, del mattino, quella stella che introduce l'alba. Questa frase ebraica significa il retro, qualcosa, o il cervo che porta l'alba, qualcosa di delicato, di veloce. Quindi tra gli angeli creati, c'era questo angelo che era un arcangelo o un angelo che regnava. La Bibbia rivela tre di questi arcangeli: Gabriele, Michele e Lucifero. È teoria, e voglio sottolinearlo, ma mi sembra possibile che ognuno di questi doveva rendere conto a una delle persone della Trinità, il Padre, il Figlio e Spirito Santo, e che ognuno di essi comandava un terzo degli angeli creati. Se è così, la mia opinione è che Lucifero era responsabile alla seconda persona della Trinità, al Figlio di Dio, l'Eterno Figlio di Dio, colui che è chiamato la parola, colui che era nel seno del Padre e così via. Ora, a causa della sua sapienza e bellezza forse unica nel suo genere, Lucifero pensava che era degno di una posizione più alta. Infatti, pensava di essere in gamba quanto il suo Signore. E se era il Figlio di Dio, penso che aggiunge molto significato alla storia. E quindi andò in giro sparlando e promuovendo la ribellione, parlando di cose false tra gli angeli. E se questo ha funzionato in cielo, è quasi sicuro che funzionerà anche in terra. E voglio aggiungere, egli non ha mai cambiato la sua tattica. La persona che va in giro a spargere e a sparlare è probabilmente più vicino a fare la volontà di Satana di qualsiasi altra persona sulla terra. E sfortunatamente, siamo onesti, le chiese sono piene di persone così. E cosa diceva? Ancora una volta dobbiamo solo immaginare, ma io penso che diceva cose così. Allora, vorrei che voi angeli capiste che quel Signore, e forse con un tono di voce cinico, non ti apprezza veramente. Voi avete delle capacità, siete capaci di fare molto di più di quello che vi viene concesso. Ora, se solo voi seguiste me, io garantirei che potreste sviluppare il vostro pieno potenziale, e così via. Sentite, perché non facciamo un regno nostro? Perché noi dobbiamo servire questo Dio? Io penso che potrei essere un Dio bravo quanto il Dio che stiamo servendo adesso. E apparentemente, la cosa incredibile è che nella piena luce della gloria del cielo, In un universo perfetto, mai macchiato dal peccato, queste tattiche hanno avuto successo. E mi fa tremare questo, perché se queste cose hanno funzionato in cielo, dove il peccato non c'era e dove Dio era rivelato nella sua gloria, quanto più funzioneranno sulla terra e quanto più hanno funzionato per migliaia di anni. Una delle cose che sto cercando di fare è di rivelarvi l'identità del nemico e il modo in cui lui funziona, perché funziona ancora nello stesso modo. Quindi il risultato fu una ribellione in cui un terzo degli angeli creati si è girato contro di Dio e ha seguito Lucifero. Pensano un terzo, probabilmente voi sapete che dal libro dell'Apocalisse parla che il dragone prese un terzo degli angeli con la sua coda, li portò giù dal cielo, e in generale si crede che è quello che è successo all'inizio. Un'altra cosa che incute timore è la grande autorità, la portata dell'autorità che c'era. Dio aveva dato a Lucifero dell'autorità, gli era stata data autorità su un terzo degli angeli. E quando Lucifero cadde, ribellandosi, tutta quella parte del regno di Dio fu portata via con lui, senza modo di tornare indietro. Gli angeli caduti non possono essere recuperati, ed è un pensiero che incute timore per coloro di noi che hanno autorità, in qualsiasi piccola o grande misura che sia. Penso che dovremmo essere sempre avvertiti che gli effetti della nostra disobbedienza o mancanza di lealtà al Signore possono essere irrecuperabili per coloro che sono sotto di noi. E perché coloro che sono sotto autorità, penso che è un avvertimento ad esaminare di chi sia l'autorità che tu stai seguendo. Una delle cose che stiamo dicendo è che è molto pericoloso di essere sottomesso a un uomo che non è sottomesso a nessuno. Penso che è una strada quasi certa al disastro finale. C'è un brano parallelo che molti conoscono in Isaia capitolo 14. Dal versetto 12 a 15. Qui il nome di Lucifero è proprio usato. Dal versetto 12. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? La cosa bella della profezia è che rivela sempre non solo gli atti esterni, ma anche le motivazioni interne, i fatti interni. E qui ci viene data la motivazione che ha fatto ribellare Lucifero. Tu dicevi in cuor tuo, e devo fermarmi a dire che Dio sapeva quello che Lucifero diceva nel suo cuore sin dall'inizio, e lo ha lasciato fare comunque. Chissà per quanto tempo, non so come si misurava il tempo all'epoca, ma chissà quanto è durato questo processo. Amico, forse tu pensi che Dio non sa, ma Dio sa tutto quello che fai. E può darsi che ti permetta anche, per mesi, di fare delle cose, e anche per anni. Ma un giorno scoprirai che Dio sapeva. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nello Sheol, nella profondità della fossa. Notate due piccole parole che si ripetono, le parole che spingono tutte le azioni è la parola io farò, io farò, io farò, io farò, io farò. Qual è il problema fondamentale dell'universo? È la volontà della creatura che si oppone alla volontà del creatore. Notate come sale il crescendo. Il primo, io farò questo, salirò in cielo. In secondo luogo, innalzerò il mio trono. Terzo, mi siederò sul monte dell'assemblea. Il quarto, salirò sulle parti più alte delle nube. E l'ultimo, il quinto, io farò questo, sarò simile all'Altissimo. Mi piace la traduzione dove dice io mi farò uguale all'Altissimo. Nell'ebraico ci sono cinque forme di verbo in ebraico e una è una forma di qualcosa che si fa con ripetizione e intenzione speciale ed è questo. Non sarà io sarò simile ma io mi renderò, questa è la mia intenzione, il mio scopo di rendermi tale, uguale all'Altissimo. Il risultato è stato la caduta. Ricordate cosa abbiamo detto? Chiunque si innalza sarà abbassato. Questo non sbaglia mai. La risposta di Dio a questa ribellione fu una cosa che solo Dio poteva pensare. E questo è il modo che vedo io. Queste sono alcune mie intuizioni o opinioni, come le si voglia chiamare. Notate che il problema fondamentale fu l'orgoglio, e io penso che Dio lo vedeva, che una volta per tutta bisognava trattare questa questione dell'orgoglio, in modo che questo problema non si sarebbe più ripetuto. Quindi Dio ha deciso di creare un nuovo tipo di creatura, suo nome Adamo o uomo. E come capisco la scrittura, questa creatura è stata fatta in un modo unico. Di tutte le altre creature dice Dio parlò e fu fatto, con la parola della sua bocca e col suo spirito, creò i cieli e le stelle, tutto quello che c'era in loro. Ma questa creatura era diversa. E voglio leggere solo un versetto in Genesi, capitolo 2, versetto 7. Questo è uno dei miei versetti preferiti. Potrei predicare a lungo su questo versetto, ma proverò a resistere. Genesi 2,7. Allora l'Eterno Dio formò l'uomo, e la parola è un nome proprio, Adamo, e la parola Adamo è legato alla parola ebraica per terra, che è Adama, anche alla parola rosso, che è la parola Adom, e la parola sangue, che è Dam. Quindi quella parola Adam ci porta a un contesto di varie associazioni. Quindi Dio formò Adamo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Preferisco la traduzione un'anima vivente. Come raffiguriamo cosa è successo? Questo è quello che credo io. Credo che è successo così come è scritto. Qualcuno mi ha scritto, qualcuno che ascolta le mie trasmissioni radio, disse, ma io pensavo di credere la Bibbia alla lettera fin quando non ho sentito come la insegni tu. Ma non so, però io credo veramente che la Bibbia racconta la verità. E io credo che la seconda persona della Trinità, colui che era stato l'oggetto della ribellione, lui è disceso in terra, si è inchinato, ha preso della polvere, lo ha mischiato con l'acqua, ha formato della creta e ha formato il più grande pezzo di scultura che l'universo ha mai visto. Un corpo perfetto, bellissimo, ma senza vita. E poi questo eterno essere eterno, Dio stesso, si abbassò ancora più in basso, mise le sue labbra divine sulle labbra di Creta e soffiò dentro quel corpo di Creta lo spirito di vita. E lo spirito trasformò quella figura di Creta in una personalità umana vivente. Come capite, a me interessa molto la lingua ebraica. Mi interessa perché in molti modi ha delle chiavi per capire la scrittura. Ci sono due parole qui molto interessanti. La prima è la parola respirare, soffiò. Non spiegherò perché, ma è una parola che ha un certo suono e ha un suono di P e poi un suono che in inglese di solito non si fa, che è la parola het, che è prodotto nel profondo della gola, soffiando fuori alito in un modo costante. Gli scozzesi lo dicono nelle parole loch, ma di solito in inglese non si dice. Nelle lingue semitiche questo suono c'è e non si può parlare queste lingue se non si riesce a fare questo suono. Ora, per vari anni insegnai la fonetica a studenti africani e gli spiegavo vari tipi di lettere. La lettera P è una lettera particolare, è chiamata una lettera plosiva, ossia ha una piccola esplosione. E la dimostravo questa agli studenti. Non so se posso farlo qui perché ci sono i ventilatori accesi, ma con un foglio di carta davanti alla bocca e dicendo una parola come pepe. Non so se funziona, ma se funziona, se non c'è troppo vento, vedrete che ogni volta che faccio un suono di P c'è una piccola esplosione di ali. Pepe. Pepe. Vedete? Vedete che il foglio si muove? Nessun'altra lettera farà questo tranne che la P. Perché dico questo? Perché penso che quando il Signore soffiò in questo corpo di Creta era con questo suono di Pach. Non è che ha respirato gentilmente, ma con una grande forza, una grande autorità che ha obbligato l'alito a entrare nella Creta. Non ha solo soffiato con gentilezza, ma c'era una grande forza, una grande autorità che ha obbligato l'alito a entrare nella Creta. E poi ci fu questo lungo, questo soffio lungo. Vedete, il suono della parola stessa descrive l'azione, che è una delle caratteristiche della lingua ebraica. E quell'alito soffiato dentro del Dio Onnipotente cambiò quel corpo di Creta in una persona vivente. E l'uomo divenne un'anima vivente. La parola per anima o essere è nefesh. E tutte le parole ebraiche hanno tre consonanti, e in questa parola sono N, F e Sh. La parola per spirito è ruach. Quindi lo spirito è una parola che è un po' lunga, irresistibile, che non smette, è un alito lungo che esce fuori, ruach. Questa è la parola spirito. Lo spirito ha prodotto anima. L'anima è nepesh. L'anima è creata, dipendente, lo spirito è non creato e non dipendente. Quindi l'alito soffiato dentro, la ruach, ha prodotto il nefesh. Ora, se prendete questi tre suoni e raffigurate una persona che dorme, avete un suono come questo. Riuscite a sentire i suoni? Cos'è che vi dice questo? Dice che l'anima dipende, deve respirare dentro prima di poter respirare fuori. Quindi lo spirito eterno dipende e ha prodotto un'anima che era una persona. Qui è la prima volta nella Bibbia, in questo brano, che la parola Yahweh o Geova è usata. In tutto il primo capitolo della Genesi, la parola è Elohim, la parola per Dio. Ma la parola Geova o Yahweh, o come lo vogliamo pronunciare, è un nome personale che identifica Dio come persona. E così Adam è un nome personale, non è solo un nome generale. Quindi a questo punto, nel racconto del creato, l'enfasi è sulla personalità. Un Dio personale crea un uomo personale per una comunione personale tra di loro. Notate alcuni altri punti da questa descrizione. Dio si è dovuto inchinare per creare l'uomo. È andato giù, non su. Dio ha dato il suo alito nell'uomo. Dio, l'uomo combina in se stesso il più alto e il più basso. Un elemento è da Dio e l'altro è dalla terra. E questo forse ti aiuterà a capire alcune delle lotte che tu hai, perché ci sono due elementi in te. Uno è dall'alto e uno è dalla terra. E sono certo che non sono l'unico qui in cui questi due elementi a volte vengono in conflitto. E una parte di me vuole le cose dall'alto e l'altra vuole le cose dal basso. Vedete, uno degli aspetti della creazione raccontata nella Bibbia è che spiega come siamo e perché certe cose sono successe. Ci sono delle risposte e non ritengo che nessun'altra versione alternativa dà queste risposte. L'altro fatto che voglio sottolineare è che l'uomo ha a che fare con due mondi. Attraverso il suo spirito, egli ha un rapporto con Dio, e attraverso il corpo ha un rapporto con questo mondo. Voglio riassumere queste caratteristiche. Innanzitutto era un Dio personale che ha creato un uomo personale per una comunione personale. In secondo luogo, Dio si è inchinato per creare l'uomo. Terzo luogo, Dio ha dato un alito suo nell'uomo. E in quarto luogo, l'uomo combina sia il più alto e il più basso degli elementi e attraverso il suo spirito, in quinto luogo, l'uomo ha un rapporto sia con Dio che con il mondo. Riguardo il rapporto tra Dio e l'uomo attraverso la creazione, penso che ci sono due pensieri chiave. Uno l'ho già menzionato, ed è la comunione, e l'altro è implicito ed è la dipendenza. La parola stessa nefesh implica la dipendenza, qualcosa che deve ricevere prima di poter dare. Penso che quando un bambino nasce nel mondo succede di nuovo la stessa cosa. In altre parole, qualcuno deve iniziare a far respirare. In un certo senso ci riporta alla verità della creazione. Qual era lo scopo di Dio per l'uomo? È detto molto semplicemente in Genesi 1:26. Prima della descrizione stessa della creazione ci viene dato lo scopo. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e abbia, ossia l'uomo, non soltanto un uomo, ma l'umanità, abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi due aspetti dell'uomo nello scopo di Dio. La prima è di essere una rappresentazione visibile di Dio in un modo che nessun'altra creatura faceva. Egli doveva portare l'immagine del Creatore. In secondo luogo doveva esercitare l'autorità di Dio per conto di Dio, autorità su tutta la terra. Fin quando l'uomo era dipendente, egli regnava. Questo è il paradosso. Oggi, nel pensiero della maggior parte delle persone, una persona che regna è indipendente, fa quello che vuole. ma nel piano di Dio, chi regna, l'uomo doveva essere dipendente. Il momento che ha smesso di dipendere da Dio, ha smesso di regnare. Ora, Satana aveva una inimicizia speciale. Ricordate che il nome Satana però non è il suo nome originale. Egli era Lucifero, colui che portava la luce. Ma quando ha trasgredito, ha perso quell'identità ed è diventato Satan, ossia l'avversario, colui che resiste, colui che si oppone. Lui è colui che oppone sempre gli scopi e il popolo di Dio. È per questo che è il nostro nemico anche. Ora, egli aveva inimicizia contro l'uomo per due motivi speciali. Tra tutte le creature che Dio aveva fatto, l'uomo era l'obiettivo principale della sua inimicizia per due ragioni. In primo luogo, l'uomo aveva in se stesso l'immagine di Dio. Satana non poteva attaccare Dio, ma poteva attaccare l'immagine di Dio nell'uomo. Ho visto una cosa molto forte alcuni anni fa, una giovane ragazza che era una credente, ma forse non molto spirituale come doveva essere, era stata fidanzata con un giovane che l'aveva lasciata e aveva con lei una foto di questo ragazzo, e quando scoprì che l'aveva lasciata, prese la foto e la strappò. Sfogò la sua ira verso quel ragazzo strappando l'immagine di quel ragazzo, ed è una piccola immagine di uno dei motivi per cui Satana ci odia, perché noi portiamo l'immagine di Dio. Egli non può attaccare Dio, ma può prendere quell'immagine di Dio nell'uomo, rovinarla, calpestarla e così alzare il pugno contro Dio. E quando vedete qualcuno che è segnato ed è deformato dai risultati del peccato, un alcolizzato o qualcuno che ha perso in qualche modo la dignità umana, ricordate, questa è l'opera di Satana. Egli sta rovinando o sta scaricando la sua inimicizia verso Dio su quella creatura. Il secondo motivo per cui Satana è nemico contro l'uomo era che l'uomo è destinato a prendere il posto dal quale Satana è caduto, quindi in un certo senso è suo rivale. Ora, come sappiamo, Satana ha prodotto la caduta dell'uomo attraverso la sua astuzia. Vediamo la storia in Genesi 3, dai versetti 1 a 5. Il serpente, e scopriamo che il serpente era una figura di Satana, era più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto. Uno degli aspetti principali del carattere di Satana è la sua astuzia. E la sua astuzia e la sua tattica principale è di ingannare. Egli disse alla donna, andò al vaso più debole, gli ha aggirato l'autorità che Dio aveva stabilito, disse alla donna, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? La donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morrete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. La donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente, ne prese del suo frutto, ne mangiò, ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. E non dobbiamo leggere il resto. Voglio che vedete tre caratteristiche di questo approccio di Satana con l'uomo, in particolare con la donna. La prima cosa fu di mettere in dubbio la parola di Dio. Disse, ma Dio ha veramente detto? E io credo che Eva ha perso la battaglia il momento che ha pensato a questa domanda. E voglio avvisarvi che le sue tattiche non sono cambiate. E in molte parti della Chiesa vi troverete davanti persone che dicono, ma Dio ha veramente detto? E se pensate a questo, siete in una posizione pericolosa come lo era Eva. Non potete mettere in dubbio la parola di Dio. Secondo luogo, mette in dubbio la bontà di Dio. Dice, Dio sa che quando lo mangerete i vostri occhi saranno aperti. L'implicazione è che Dio è un Dio ingiusto ed è un despota che vuole tenere le sue creature sottoposte e al di sotto del loro potenziale. Quindi il primo obiettivo di Satana era di screditare la parola di Dio, il secondo di screditare la bontà di Dio, e continua a fare lo stesso. Qual era la sua tentazione? Quale fu l'esca che offrì? Esattamente la stessa motivazione che aveva causato la sua caduta. Disse, voi sarete come Dio, uguali a Dio. Egli aveva detto chissà quanto tempo prima, io sarò come l'Altissimo. Ora dice, voi sarete come Dio. In altre parole, è la stessa motivazione. E funzionò. Quindi l'uomo cadde attraverso la tentazione di Satana. Lo stesso inganno, la stessa motivazione che aveva provocato la caduta di Satana, provocò la caduta dell'uomo. Voglio indicarvi 7 risultati della caduta di Adamo, senza vederli nel dettaglio, solo elencarli. Primo, la comunione diretta di Adamo con Dio fu infranta. Secondo luogo, la fonte di vita di Adamo fu tagliata. Egli diventò come una batteria che non si poteva più ricaricare. C'era molta vita divina in lui, ma si sarebbe scaricata infine. Terzo luogo, Adamo divenne soggetto alla corruzione, ossia la malattia, la vecchiaia, le rughe, l'artrite e molte altre cose di cui non ci piace parlare. In quarto luogo, Adamo divenne soggetto all'influenza satanica. Da allora in poi, egli fu l'oggetto di attività demoniaca. Quinto luogo, Satana divenne schiavo invece di un re. Poteva essere un re se rimaneva dipendente. Scelse l'indipendenza e diventò uno schiavo. È vero, anche di molte persone che noi conosciamo oggi, specialmente coloro che sono adolescenti. L'atteggiamento è, io non voglio dover obbedire a nessuno. Nessuno mi dirà cosa devo fare. Io sarò indipendente. E cosa diventi? Uno schiavo. Alcuni di voi se ne sono resi conto, si sono ravveduti e sono contento, e voi lo siete, che lo avete fatto. Il sesto fatto è Adamo, il suo regno è diventato soggetto alla vanità. Altre versioni parlano di futilità. Anche qui è un esempio dell'effetto pauroso dell'uso sbagliato dell'autorità. Così come quando Lucifero si è ribellato, un terzo degli angeli è caduto con lui e sono nello stesso principio. Quando Adamo è caduto, tutta la terra ha sentito le conseguenze della sua disobbedienza. Apparvero spine dove non c'erano state prima e tutte le cose divennero dure e tutte le cose che richiedono fatica, che producono frustrazione, queste cose entrarono nella terra attraverso la disobbedienza del suo capo, di Adamo. Settimo, Adamo si identificò con Satana nella colpa. Egli divenne un ribelle come Satana. Questo è un fatto vitale, perché ci volle la sapienza di Dio per trovare una soluzione. Sappiamo dal libro di Giobbe che dopo questo Satana aveva ancora accesso alla presenza di Dio. Giobbe capitolo 1, vediamo questo. Se io avessi scritto una Bibbia, non avrei mai scritto una Bibbia come questa. Non avrei mai creduto, non avrei mai pensato certe cose, come che Satana poteva ancora andare alla presenza di Dio, non l'avrei mai pensato io. Ma la Bibbia dice che è così. Versetto 6, un giorno avvenne che i figli di Dio andarono a presentarsi davanti all'Eterno, o i figli di Dio, ovvero sono gli angeli. E in mezzo a loro andò anche Satana. È incredibile. Non solo, ma mi sembra che l'unica persona che ha indicato Satana era il Signore, perché Paolo dice si trasforma come un angelo di luce. Gli altri angeli forse non sapevano che Satana era lì. L'Eterno disse a Satana, e da dove vieni? Satana risponde all'Eterno, disse dall'andare avanti e indietro sulla terra, ed è così che ha iniziato, no? Andando avanti e indietro, e non dobbiamo andare avanti. E tu chiedi, ma come poteva Dio continuare a tollerare Satana? Certo, molti motivi che mi sfuggono. Quando ero in Africa a insegnare ai giovani africani, questa era la prima domanda che mi chiedevano. E io cercavo di dare loro delle risposte, ma era una domanda spinosa. Perché Dio ha creato il diavolo? Ho detto, beh, non ha creato il diavolo, ha creato Lucifero. E Lucifero si è trasformato in Satana. E allora perché Dio non tratta e toglie di mezzo Satana? Vi offro un motivo. La misericordia di Dio verso la razza umana. Vedete, Satana nella sua astuzia aveva reso colpevole l'umanità come lui. E io posso vedere Satana che dice una cosa così, una sola mia versione, una mia idea. Va bene Dio, io sono un ribelle. Io lo so, tu lo sai. Non si discute. E quel stagno di fuoco, io sono diretto lì, io lo so e tu lo sai. Mi ci puoi mandare quando vuoi. Ma senti, tu sei un Dio giusto. Tu non puoi compromettere la tua giustizia. Vedi questi esseri umani? Sono ribelli come me. Il giorno che mandi me in quello stagno di fuoco, ci devi mandare anche loro. Quindi questo era il problema che Satana sollevò. Ma non sapeva che Dio aveva già una risposta prima ancora che Satana pensava al problema. Per dunque riscattare quella razza umana, Dio si è abbassato ancora di più. E voglio che vedete il principio, che ogni volta più ci si abbassa, più ci si innalza. Ma ogni volta che ci si innalza, ci si abbassa. Nella persona di Gesù, Dio si identifica con la razza caduta e ha espiato la sua colpa. E una volta che la colpa è stata espiata, non doveva più compromettere la sua giustizia per mandare Satana al suo posto e offrire all'uomo una via di salvezza. La Scrittura dice in Romani che egli è giusto e giustificante chi crede in lui. Questo era il problema. Come poteva perdonare senza compromettere la sua giustizia? Come poteva salvare l'uomo e allo stesso giudicare Satana? Nello stesso modo, la risposta è attraverso Gesù. Consideriamo alcune scritture. Ebrei capitolo 2, versetti 14 e 15. Qui sta parlando di Gesù e dell'incarnazione. Dato che i figli hanno carne e sangue, anch'egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere, mediante la sua morte, colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù. Gesù, quindi, non solo ha creato Adamo, ma nella redenzione si è identificato nella sua propria persona con quella razza caduta. E nel farlo è diventato l'espiazione per i nostri peccati. 1 Pietro 2, 24. Un bellissimo versetto. Egli stesso ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sulla croce, affinché potessimo e tramite le sue lividure siamo stati sanati. La stessa epistola, capitolo 3, versetto 18. Poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. In essenza, questo è il significato della croce. Il Figlio di Dio, senza peccato, si è identificato con la razza caduta, come nostro rappresentante ha preso le nostre colpe, pagato la nostra pena, stato risuscitato dai morti e ha reso possibile che Dio, senza compromettere la sua giustizia, ci potesse dare perdono e potesse giudicare Satana. Ora, il piano della redenzione va ancora un passo più in là. Non solo Gesù si è identificato con noi, ma attraverso la nostra fede noi ci identifichiamo con Lui. E coloro che sono i più bassi vengono innalzati. Questo è il principio che sto cercando di illustrare. Se vuoi essere innalzato, devi abbassarti. E la cosa che sorprende è che non solo Dio ha preso una creatura formata dalla polvere, ma Dio ha preso quella creatura, depravata, corrotta e caduta, e gli ha offerto il posto più alto nell'universo. Considerate Efesini, capitolo 2, dai versetti 4 a 6. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo, siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Vedete? Questa è la nostra identificazione con Gesù. Ogni cosa che Gesù ha attraversato, noi siamo invitati a unirci a Lui. Dobbiamo identificarci con Lui nella sua morte, riconoscerci morti, identificati nella sepoltura tramite il battesimo, e identificati nella morte e nella sepoltura, siamo identificati anche in tre altre fasi. Siamo vivificati con Lui, siamo risuscitati con Lui, e non ti fermare mai lì, siamo incoronati o messi su un trono con Lui. E quindi Dio ha preso i più bassi e in Cristo li ha innalzati al posto più alto, per farci sedere sul trono dell'universo con Lui. E inoltre, ancora un passo più in là, non solo Dio ha fatto questo, o sta facendo questo, perché ancora non è completato, ma Dio farà di queste creature redente una dimostrazione di questo principio per tutta l'eternità. Voglio mostrarvi che questa legge è così importante che Dio ha fatto sì che tutto l'universo potesse per sempre ricordare queste cose. In altre parole, Dio dice che nessuno si esalti. Sapete cos'è successo? Ma se vi umiliate, io vi esalterò. Vi dico sinceramente, se noi ci ricordassimo questa cosa, ci risparmieremo molti problemi. Credo che la radice di tutti i problemi è l'orgoglio. E Dio fa molto nelle nostre vite per liberarci dall'orgoglio, ma a volte non lo riconosciamo, la sua mano in questo senso. E Dio ci mette in una situazione dove l'unico modo di uscire è di umiliarci. E a volte ci mettiamo molto tempo prima di rendercene conto. Il principio che Dio userà queste creature cadute per dimostrare questa legge lo vediamo in tre brani nel libro degli Efesini. In un modo, Efesini è una epistola unica. Essa rivela gli scopi eterni di Dio sia nel passato che nel futuro, con una chiarezza e una completezza di nessun altro brano biblico. Quello che è interessante di questa epistola, la maggior parte delle epistole di Paolo sono state scritte da lui con altri. Questa epistola è scritta solo da Paolo e in un certo senso contiene la rivelazione unica che Dio ha rivelato a Paolo. Notate il primo versetto, Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. In altre parole, egli solo ha la responsabilità di questa lettera. Leggerò la prima metà di questo capitolo. Apprezzo molto questa traduzione perché interrompe le frasi molto lunghe di Paolo per fare varie frasi e lo rende più facile da leggere nella propria lingua. Dal versetto 2, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Un'altra enfasi dell'Efesino è Dio come Padre in rapporto a Gesù. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora, ricordate, questa epistola è stata scritta in carcere. Questo è un altro esempio della stessa verità. Quando sei nel punto più basso, Dio ti rivela le cose più alte. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui, nell'amore, avendoci predestinati a essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Un'altra enfasi è che Dio fa tutto quello come Lui vuole. A lode della gloria e della Sua grazia, mediante, questa è un'altra enfasi, tutto la lode della gloria di Dio, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza. La grazia di Dio è gratuita, è abbondante, ma è sempre con sapienza e intelligenza. Facendoci conoscere il mistero della Sua volontà secondo il Suo beneplacito che Egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo, qual è il Suo piacere? Di portare tutto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sulla terra sotto un sol capo, Cristo. Ed ecco dove entriamo noi. Pensate a questo piano glorioso, svelato dall'eternità all'eternità. Dice, in Lui siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera, tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà. Questa è una bella verità, se riuscite ad afferrarla. Dio fa le cose il modo che Lui le vuole fare. Ho scoperto nella mia vita, che a volte divento molto preoccupato delle cose che non funzionano, ma quando Dio vuole che le cose funzionano, funzionano. E noi dobbiamo preoccuparci di meno. Voglio rileggere. In Lui siamo stati scelti, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della Sua volontà. Perché siamo stati scelti? Versetto 12. Affinché fossimo all'ode della Sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quindi noi siamo un'esibizione principaria di questo principio, che se ti innalzi sarai abbassato, se ti abbassi sarai innalzato. Nel capitolo 2, versetto 7, che prosegue dai versetti che ho citato prima, dal versetto 6, ci ha risuscitati con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare, questo è lo scopo, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della Sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Noi siamo la dimostrazione principale della grazia di Dio. Ancora un brano, capitolo 3, versetto 10. Il suo scopo era che per mezzo della Chiesa, nel tempo presente, sia manifestata ai principati, alle potestà, nei luoghi celesti, la multiforme sapienza di Dio. Noi dobbiamo essere la dimostrazione suprema della sapienza di Dio a tutto l'universo, per tutta l'eternità. Dio ci ha presi dalla spazzatura e ci ha reso il suo capolavoro. Lode a Dio. Amen.